tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.
Do il benvenuto a Barbara Centrone ai microfoni di Radio Rock. Ciao.
Buongiorno.
Che bello averti finalmente qua. Un po' di tempo che rincorriamo questo appuntamento. Quindi intanto grazie di essere qua di domenica mattina.
Grazie a te dell'invito.
Ti ho voluta fortemente da queste parti, come ho preannunciato, principalmente per poter fare un focus sulla DHD. E tu dici, cara Paolonia, ma di domenica non hai niente di meglio da fare? No, perché intanto attraverso te ho scoperto quanto, anche grazie attraverso il tuo lavoro sul tuo canale Cose Molto ADHD, ho scoperto quanto può essere anche intrattenente, easy, facile e divertente scoprire qualunque cosa, non solo legata alla DHD, quindi la divulgazione e l'informazione o banalmente l'apertura di alcune porticine su alcuni argomenti non deve essere per forza una pesantata, e quindi sono molto contenta di essere qua. Questa canzone doveva essere il cappello, no? Me ne stavi parlando fuori onda, perché?
Perché quanto parla di ADHD questa canzone, vogliamo parlarne? Argento vivo è una parola che effettivamente forse adesso non si usa più, forse quando eravamo piccole, forse i nostri genitori, no? Di bambini che non stavano mai fermi, non stavano mai zitti, si diceva mamma mia quello c'ha l'argento vivo. Ed effettivamente questo argento vivo che ci scorre nelle vene altro non è che uno stato di iperattività che bada non è solo cinestesica, a volte anche mentale. E lo ci tengo a specificarlo perché purtroppo le persone sono sottodiagnosticate proprio perché c'è questo enorme stereotipo. Uno pensa alla DHD, pensa al bambino con l'argento vivo che corre va avanti e indietro, ma non è solo quello però.
Assolutamente no, infatti ci sono molte cose che non si sanno, per questo anche da ieri che vi chiedo di sottopormi le vostre domande, i vostri dubbi, le vostre richieste curiose, perché purtroppo c'è, no purtroppo, per fortuna c'è sempre anche una curiosità che vi muove da queste parti, quindi 3899 106 600, le vostre esperienze con la DHD in prima persona, in seconda, terza, quarta, oppure appunto le vostre domande, perché cercheremo di fare un focus su di che cosa stiamo realmente parlando, perché c'è questo problema del fatto che magari ci sono tantissime persone che ancora in età adulta non sono diagnosticate e lo potrebbero essere e magari potrebbero avere degli strumenti banalmente in più. Siamo qui per voi in questa giornata. In realtà la novità che abbiamo adesso da recuperare ha qualche cosa nel testo che adesso ti faccio vedere fuori onda, che secondo me anche lei può inserirsi molto bene all'interno della nostra narrazione. Loro sono gli Slow Tie, questa Pote Happy.
So hard for both sides to commit. Hear the whispers from the angels, positive. How am I swayed by the demons chanting fibs when the wolves cave in? No one's there. Keep nodding, yeah. My head's the rocking chair. We keep going round, we keep going round. I never made you proud, never made you proud. It's okay to cry, okay to cry.
He the sun.
H-A-P-P-Y, H-A-P-P-Y. It's okay to cry, okay to cry.
He the sun.
H-A-P-P-Y, H-A-P-P-Y, yeah.
I will give everything for a smile. I will give everything for a smile. I will give everything for a smile. I will give everything for a smile.
Love's a shield, my arm is hope. You made the good times feel like swinging from a rope. It's okay, 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 if you're okay.
Okay, okay,
a bad day, if you do not get your way. Since you see me on my lows, high low. It's where you keep me, so I ain't that close to God. Since you keep me on my lowest, high low. It's where you keep me, so I ain't that close to God. Okay to cry, okay to cry.
Need a sign.
H-A-P-P-Y, H-A-P-P-Y.
Storm in my
chest, the honeymoon, it's your world, I'm just living in it. We stare through sunken eyes, you stare at the ground, I'm not surprised. Going back and forth, I deliver the sun to your feet, at your door, can't keep my hands in the ride. I buckle up when enough's enough, the sacrifice we make to see the sun. For vitamin D, you suck the soul out of me, on the tip of my tongue. How toxic can I be? I rub you up wrong, and still you want my company. Sometimes I wanna run away, sometimes I run away so I can feel free. How far can my feet take me before they bleed? How far can my feet take me so I can feel free? I wanna run away, how far can my feet take me before they bleed? How far is too far?
Si chiama Happy, è la novità degli Slow Tie. E proprio ieri vi raccontavo quanto mi piacesse questo brano. Ed ecco qua, che forse non è una casualità, perché mi sono fermata un attimo a leggere il testo, che dice cose tipo: la mia testa è divisa, è così difficile per entrambe le parti impegnarsi, ascolto i sussurri degli angeli che mi dicono cose positive, sono influenzato dai demoni che invece raccontano frottole, poi quando le pareti crollano non c'è nessuno, continuo ad annuire e dire sì, la mia testa è una sedia a dondolo. Benissimo, direi che forse anche qua un po' di ADHD lo troviamo.
Direi assolutamente di sì.
Però in favore di tutti quelli che magari stanno ancora facendo, per l'appunto, perché siamo anche in Italia, che è una macchina HD, fotocamere, no, come possiamo brevemente e radiofonicamente riassumere quello che è l'ADHD?
Allora, ADHD intanto è un acronimo, Attention Deficit Hyperactivity Disorder,
ecco.
E in teoria si traduce come deficit di attenzione e iperattività. Poi possiamo anche discutere di questo, perché non abbiamo propriamente un deficit di attenzione, ne abbiamo troppa. Il problema è di regolazione, quindi il cervello ADHD, tra le varie cause, anche per un deficit di dopamina che non viene utilizzata come il cervello neurotipico, non riesce a concentrarsi. Perché non riesce a concentrarsi? Per il semplice fatto che siamo investiti da tutti gli stimoli ambientali, sensoriali, ma anche interni, quindi questi angeli che ci parlano.
Esatto, angeli, demoni o vocine, che dir si voglia.
Linee di pensiero, e non riusciamo a isolare gli stimoli che in quel momento dovrebbero essere secondari, perché sono distraenti. Quindi in questo momento io ti sto guardando, sto pensando a quello che devo dire, ma sono estremamente attratto, il mio cervello è estremamente attratto da questa televisione che manda le notizie, dagli schermi, sto pensando a quello che si potrebbe dire, sto pensando alla domanda che mi hai letto prima, quindi sto pensando anche alla risposta, sto pensando a 3000 cose. E questo vuol dire vivere in maniera estremamente stancante e faticosa, perché non è facile. Poi se si riescono a trovare modi per sfruttare questo superpotere, è una bomba.
Però perché crea, può essere, appunto, come dicevamo anche fuori onda, è stata bellissima la faccia di Barbara mentre era al di qua del mixer. Tra l'altro vi invito sempre a seguirci anche su Twitch, anzi ci siete già, siete tantissimi che già mandate saluti, twitch.tv/radiorock106.6. Giustamente da questo lato del mixer ci sono tutti i canali, tutti i bottoni, tre schermi che fanno tre cose diverse.
Io credo sia più semplice pilotare un aereo.
Da quell'impressione lì, ed è più o meno lo stesso tipo di ansia che ho io e magari altri colleghi qui da questo lato. Quindi cercheremo di fare questo percorso insieme, e iniziando appunto per tutti quelli che non ti conoscono: tu chi sei, cosa fai e come la tua vita si incrocia con la ADHD, in una puntata tipo Sliding Doors. Quando succede questa cosa?
Allora, io sono Barbara, buongiorno. Non bevo da 2 giorni.
Bene Barbara, brava, benvenuta.
Allora, io sono un'insegnante di scuola primaria, e durante il corso di scienze della formazione primaria, durante qualche esame, sono entrata in contatto con la ADHD. E studiando dicevo: forse ho preso appunti male, perché non capisco la differenza tra un bambino ADHD e un bambino non ADHD.
Ok, giustamente, dice, com'è possibile?
Quindi, confrontandomi con le colleghe dell'università, dicevo: scusate, ma cioè queste difficoltà di concentrazione, questi interessi che nascono improvvisi, fortissimi, e poi svaniscono nel nulla dopo poco, cioè, tutti siamo così. E loro mi guardarono e mi dissero: no,
no.
Io come no, in che senso? E iniziai a confrontarmi anche appunto su questa cosa degli stimoli, E quindi mi sono resa conto che le altre persone, quando hanno una conversazione, effettivamente riescono a isolare, comunque far scemare, abbassare il volume degli altri stimoli distraenti. Al che ho pensato, grazie al cazzo che la vostra vita è così facile, grazie che voi non fate fatica.
Non
ecco
succede tutto questo.
Cioè, è facile la vostra... Cioè, fantastico avere un cervello così, cioè voi davvero riuscite a concentrarvi, wow! E quindi ho iniziato ad indagare questa cosa. Poi varie vicissitudini della vita mi hanno portato a mettere un po' in secondo piano questo pensiero ed è tornato quando ho conosciuto una persona ADHD che era convinta che io già fossi diagnosticata. Poi che è successo? È successo il Covid, traslochi, eccetera. E come capita nella maggior parte delle persone adulte che poi iniziano a fare questioning e scoprono poi di essere ADHD, i tratti tipicamente ADHD sono esplosi nel cambio di routine. Perché
ecco,
quando
qua
c'è un passaggio da una routine all'altra, boom, per il semplice fatto che le strategie che avevi adottato fino a quel momento non funzionano più. Quindi panico. Ho la fortuna di riuscire ad andare da uno psichiatra che è estremamente esperto e scopro di essere non ADHD, molto ADHD.
Ed ecco che nasce Cose Molto ADHD, suppongo, visto che insomma...
Esatto, perché benché lui fosse estremamente preparato, molto gentile, mi abbia sempre spiegato tutto, io comunque avevo, come capita a tutte le persone appena diagnosticate, l'iperfocus sull'ADHD. Io volevo sapere tutto, volevo sapere qualsiasi cosa, e mi sono resa conto che le risorse in italiano non c'erano praticamente.
Ed ecco qui che arriva anche questo intervento di Barbara in questa mattinata di Radio Rock, che prosegue per un istante con un po' di musica. Fell in Love with a Girl.
Cheating now. Cheating now.
White Stripes su Radio Rock, mentre arrivano già tanti messaggi d'amore per la nostra Barbara. E chi la sta conoscendo in questi minuti attraverso la nostra radio, sicuramente, se non si è già innamorato, si innamorerà a breve. Parlando del tuo canale, appunto, di cose molto ADHD, ti leggo subito un messaggio arrivato su Twitch che dice: ciao Barbara, che dire, se non fosse stato per te, per la tua pagina Cose Molto ADHD, non mi sarei fatta delle domande, non avrei mai scoperto di essere sempre stata una persona ADHD di tipo combinato. Quello che stai facendo sta sicuramente aiutando tante come me, finalmente diagnosticata da adulta a 30 anni. Ecco qua, subito, tac.
Loro mi scrivono tanti di questi messaggi e io rispondo dietro un telefono, quindi loro non sanno che in realtà ogni messaggio mi commuove, cioè non mi sono ancora abituata a questa cosa dopo un anno, perché io ho... appunto, dopo che ho avuto la diagnosi, mi sono resa conto che non c'erano informazioni a riguardo e io ho pensato, io praticamente ho scoperto per caso questa cosa. E quante persone magari stanno nella mia stessa situazione, che si sono sentite sbagliate, si sono sentite difettose, si sono sentite stupide. Io la prima cosa che ho fatto uscita dallo studio dello psichiatra è stata chiamare la mia compagna e ho detto: lì non sono stupida. Cioè, non sono io, cioè sono io, ma forse ho capito.
Fantastico.
Ok? E adesso non ricordo quanti anni avessi, ma 20 anni a sentirti in un determinato modo. E ho pensato quante persone potrebbero sentirsi liberate da questo senso, no, di frustrazione, di domande, avendo una risposta alle loro domande. E perché nessuno mette a loro disposizione delle informazioni? E quindi ho deciso di creare un canale YouTube e una pagina Instagram. E ho differenziato: su Instagram metto storie di vita quotidiana e meme, perché io penso che l'ironia sia un enorme strumento, potentissimo, anche per togliere un po' di senso di stigma, per, credo, scherzare su i nostri disagi quotidiani, cose che perdiamo, appuntamenti di cui ci dimentichiamo, cose che magari ci creano effettivamente difficoltà nella vita quotidiana, ma se ci fai una risata su e scopri su un commento, su un post, che altre 30 persone vivono la stessa identica cosa nella stessa giornata, secondo me ti alleggerisce tanto.
E poi diventa una risata più collettiva, e appunto questo, sì, contagio del buon umore serve anche,
cioè, si fa. L'altro giorno dicevo: non trovo le scarpe da trekking, me le sono perse dentro casa, com'è possibile? E tanta gente mi diceva: ah, io mi sono dimenticata questo, l'ho trovato dopo un anno.
Sì. E poi dicevamo anche che, insomma, così un po' per ridere, un po' no, c'è questa cosa di Mercurio retrogrado che ogni tanto arriva nelle nostre vite, che è tipo un passaggio astrale che si dice peggiori, che ne so, le comunicazioni, la puntualità, facile perdersi le cose, più facile, insomma. E quindi chi
siamo di HD alla seconda praticamente,
esatto,
questo periodo che, fantastico,
che sta arrivando insieme pure a un'eclissi che a quanto pare fa lo stesso effetto. Perciò, ragazzi, insomma, come a me si è rotto il telefono, voi pure vi perdete le cose, sarà un dramma. Sono già tantissimi messaggi, forse te ne leggo un paio di altri, così possiamo entrare dentro il vivo di tutto. Breve storia felice, una volta tanto. Io insegno sviluppo web in una scuola professionale. Un paio di anni fa ho avuto uno studente che soffriva di questo disturbo ed è stata dura per lui affrontare una cosa così tecnica con questo disturbo. Vabbè, poi parliamo anche del linguaggio. Spesso lo devo riprendere, ho scoperto che poi ne soffre, e questo l'ho portato in realtà ad infognarsi in questo mondo. Ora è forse il mio amico più caro, e dopo nemmeno 2 anni dirige una delle più grosse web agency a Catania. Fiero di lui e forse anche un po' di me, dai. E anche un musicista di Cristo, tra l'altro. Quindi vedi, un'altra storia bella, sempre nata per caso, anche in questo caso.
Purtroppo così, nasce per caso, per il semplice fatto che non c'è informazione. Quindi a me è capitato di avere insegnanti che mi hanno scritto: wow, ho scoperto per caso il tuo canale e sto scoprendo delle cose sulla DHD, sono 20 anni che insegno e adesso sto capendo. Questo non è accettabile, come non è accettabile che ci siano addirittura psicologi, psichiatri che mi dicono: ah, lo sai che grazie al tuo canale sto capendo meglio determinate cose. Perché? Perché la DHD si studia esclusivamente sui manuali che sono comunque, hanno un approccio molto medico, che a volte è patologizzante, e che per forza di cose perpetra tutta una serie di retoriche che si legano alla DHD come appunto a un disturbo, a un qualcosa che va curato, spoiler, non si cura, è una condizione del neurosviluppo, e non si va mai a fondo su quella che effettivamente è la quotidianità e la complessità. Quindi anche leggendo dei manuali diagnostici, gli studi eccetera, sembra che questo stereotipo del bambino maschietto ADHD che corre avanti e indietro venga rafforzato sempre più, quando in realtà la complessità delle cose è un'altra.
Certo.
Del motivo per cui tante persone non vengono, tra virgolette, segnalate dagli insegnanti per una valutazione, che quindi scoprono di essere ADHD in età adulta, quando per caso si ritrovano, che ne so, su YouTube consigliati cose molto ADHD, guardano il video e mi scrivono: oh mio Dio, mi hai aperto un mondo.
Incredibile. Esatto, sì, succede anche questo, e questo è molto bello. Cioè, parleremo tra poco di scuola, perché appunto c'è già chi sta sulla prima linea avvelenatissimo, cercando di portare avanti giustamente delle questioni importanti. Insomma, ci state bombardando. 3899 106 600, twitch.tv/radiorock106 e 6. Tra poco continuiamo a parlare con Barbara di ADHD. Nel frattempo un po' di musica, arrivano i Roxette, Sleeping in My Car, fino al break. Try to hold on.
Radio Rock Podcast.
Code for Me, tra le novità di Radio Rock, ultimi 22 minuti con me, ma anche con Barbara. Stiamo parlando di ADHD in questa mattinata domenicale. Siete in tantissimi, cerchiamo di recuperare un po' la situazione. Barbara, ci eravamo lasciate prima, ovviamente qui è difficile che nessuna delle due prenda delle rampe che la portino poi da
chissà dove.
Esatto, e poi perché chiederselo. Però stavamo parlando proprio di come dividi il tuo lavoro in tema ADHD. Abbiamo detto su Instagram cose molto ADHD, abbiamo dei meme, insomma, delle scenette di vita quotidiana. Invece sul tuo canale YouTube?
Sul canale YouTube cerco di fare un po' più la persona seria e quindi ci sono dei video più strutturati all'interno dei quali cerco di spiegare le varie sfaccettature della ADHD, trovando un equilibrio tra quella che è la mia esperienza personale, l'esperienza che sento narrata da tutte le persone che mi seguono e che si affidano a me per, anche per sfogarsi, per raccontarsi, e quello che invece poi tutto ciò che effettivamente a livello scientifico medico sappiamo tramite la letteratura scientifica.
Perché esiste? Ma infatti a tal proposito sentiamo, a proposito
buongiorno,
di persone serie,
Radio Rocco, le presenti bellezze non con rispetto parlando. E ho sentito questa novità, mi interessa molto, si può avere questa pizza ADHD?
Ecco.
Grazie.
Strano, mi aspettavo proprio qualcosa del genere e voi non mancate mai. A proposito di pizza, diamo così sempre in linea generale per quanto possiamo gli ingredienti di questo ADHD.
Allora, gli ingredienti sono sicuramente disattenzione, impulsività e iperattività, un pizzico abbondante, sai quando prendi un pizzico e ti sbagli una manciata di disfunzioni esecutive e quindi difficoltà ad organizzare, pianificare, prioritizzare, quindi tu dici devo fare un elenco di cose da fare, non lo segui, non iniziare le cose, difficoltà a iniziare le cose, questo nel gergo della comunità si chiama paralisi ADHD, quando hai talmente tante cose da fare e pensieri da fare, anche cose che vuoi fare,
le vuoi fare,
non
tantissimo.
Una mancanza di motivazione, ma il tuo cervello non ha dopamina. Ecco, un ingrediente che manca è la dopamina, assolutamente non va messo, è tipo il caffè nella pizza, assolutamente no, quindi nella pizza ADHD assolutamente no dopamina,
no, non c'è, non pervenuta, se no non lievita, dicono.
E poi facciamo qualche infarinatura di disregolazione emotiva, quindi difficoltà a controllare le emozioni, a manifestarle, a regolarle, anche un po' di rejection sensitive dysphoria. Che
ecco,
stranamente,
come possiamo definire questa cosa ai nostri amici che ci chiedono che se è una pizza la ADHD?
Allora, se è una pizza la ADHD, la rejection sensitive dysphoria è proprio la ciliegina sulla torta, perché noi persone di ADHD siamo estremamente sensibili al rifiuto, ovviamente non il rifiuto quello reale, noi ci flashiamo che una persona ci sta rifiutando e che quello che sta dicendo è terribile,
è respingente
per sempre, anche quando sta semplicemente ponendo un commento assolutamente neutro. Quindi magari tu mi dici, che ne so, ah, guarda, le labbra un po' screpolate oggi, e io per i prossimi 13 anni penserò, oh mio Dio, non mi prendo abbastanza cura di me stessa. Questo per ogni commento della vita.
Esatto, tu credi, perché appunto parlavamo della difficoltà di diagnosi, della difficoltà di riconoscimento di questa cosa, e spesso i commenti che arrivano, quelli più beceri o senza giudizio, come possiamo dire, quelli più basic, ecco, che un po' è un giudizio ma meno, sono tipo vabbè, ma mi stai elencando la pigrizia, oppure mi stai parlando di una persona che ha interesse solo magari nei videogiochi, il resto delle cose non gli interessa perché è pigro, no? Non è perché c'è qualcos'altro, oppure sei permalosa perché hai questa rejective sensing, che cavolo era, insomma, come può non aiutare questo tipo di commento all'atere del popolo, popolino, popoletto?
Non aiuta, ma aiuta, nel senso che aiuta a, mi fa l'assist a questa cosa, e devo dire assolutamente, perché altrimenti c'è il rischio che gli ascoltatori e le ascoltatrici diranno, oh mio Dio, ma io sono così.
Ma infatti salutiamo Giovanni che ci ascolta dalla Calabria, che proprio oggi, poco fa, ha scritto, ma proprio oggi che riesco ad ascoltarvi dovevate parlare della mia paranoia di essere ADHD. Beh, addirittura la paranoia, ragazzi, no?
No, niente paranoie. Allora, i tratti ADHD sono tratti comuni della personalità e del funzionamento delle persone. Qual è la differenza tra una persona ADHD e una persona non ADHD? È che questi tratti, per avere la diagnosi ADHD, devono manifestarsi con una frequenza e con un'intensità tali da effettivamente disturbare la vita quotidiana. Per questo si chiama disturbo del neurosviluppo, perché ci nasciamo, ci moriamo, perché proprio il cervello a livello strutturale è fatto in maniera diversa, quindi non è che a 18 anni a un certo punto puff cambiano i pezzi all'interno della testa, sì, per dirla proprio terra terra. E soprattutto nel momento in cui riscontriamo determinate difficoltà per queste caratteristiche, possiamo andare a indagare se effettivamente le problematiche sono altre o se effettivamente questi tratti sono così imponenti e frequenti in tutti gli ambiti della vita e si manifestano in maniera esagerata e fuori controllo da non poter essere chiamati pigrizia, mancanza di motivazione, essere permalosi, eccetera.
E quant'altro. Tra poco continuiamo, leggiamo anche le vostre domande, perché qui si parla di scuola, si parla di social, si parla di come essere diagnosticati, ma prima ci sono i Nirvana che ci portano in alto con la loro About a Girl.
Cool.
Placebo per il nostro ultimo super classico, molto molto bello. Sempre Paolonia e Barbara con voi e tutti i vostri messaggi. Cerchiamo di approfondire un attimo la questione. Abbiamo due messaggi che vogliamo mettere insieme. Da una parte, chi ci chiede se è possibile che con l'avvento dei social ci sia sempre più diffuso, si sia sempre più diffuso questo disturbo. E poi allo stesso tempo c'è chi ci scrive: sono un'operatrice educativa per l'autonomia e la comunicazione, lavoro a scuola con i bimbi affetti da varie disabilità e mi domando semplicemente come sia possibile che ancora regni tanta ignoranza in merito da parte dello stesso personale scolastico. Ovviamente non parlo di tutti, non si sentano criticati o colpevolizzati tutti, ma sento cose assurde tipo pensare che con un master o con un corso di 10 ore si diventi fini specializzati e conoscitori della materia, con la conseguenza che poi vedo fare cose fuori dal mondo a scopo educativo. Quando ti ho letto questi due messaggi mi hai detto di volerli raggruppare tu in un'unica risposta, prego.
Beh, non è facile. Allora, innanzitutto partendo dalla risposta di prima, quindi dalla domanda di prima, quella sul contagio tra i social, la DHD non è un virus che si prende tramite Instagram, ma è una condizione del neurosviluppo che viene classificata come disturbo perché semplicemente non è tipica, cioè non segue uno sviluppo tipico, e concerne tanti ambiti della vita, il modo in cui noi apprendiamo, socializziamo, comunichiamo, ci regoliamo, stiamo attenti, cioè qualsiasi ambito della vita. Quindi quello che a cui noi stiamo assistendo tramite social non è un peggioramento, una epidemia di ADHD, quanto finalmente tutta un insieme di cose come l'informazione, la divulgazione e il fare rete, che è fondamentale, che hanno permesso a tante persone di scoprire che l'ADHD esiste. Cioè c'erano tante persone, anche insegnanti, che non avevano idea che questa cosa esistesse. E ci sono addirittura psicologi, psicoterapeuti, che a persone che mi seguono hanno detto: no, ma la DHD non esiste.
Ah!
E invece esiste.
Pensa.
Esiste e può essere la risposta alle domande di tante persone che iniziano a questionarsi proprio perché capita loro, spesso per caso o spesso perché c'è un amico che scopre cose molto ADHD su Instagram, manda un meme e dice: no vabbè, questo sei troppo tu, glielo manda, questo inizia a farsi il giro sulla pagina Instagram, mi scrive messaggioni lunghissimi e io dico: guarda, ti indirizzo verso un centro che può prenderti in carico, uno specialista, un centro pubblico o privato, e poi iniziare un percorso. E poi mi ritorna dopo qualche mese e mi dice: grazie, sono ADHD, ho avuto la conferma e dopo 40 anni ho scoperto questa cosa.
Ecco, prima di tuffarci ancora nei messaggi dei nostri ascoltatori e ascoltatrici, arriviamo a questa annosa questione, cioè quindi la diagnosi come può arrivare, in che modi, chi magari in questa mattinata con noi appunto gli si sono accese delle lampadine o sente qualcosa di no, un richiamo, che cosa può fare? E soprattutto poi c'è anche una differenza, suppongo, tra adulto e bambino.
Assolutamente sì, perché durante l'infanzia, l'età dello sviluppo, la presa in carico avviene da parte del neuropsichiatra, o comunque in teoria sarebbe meglio di un'equipe di specialisti che vanno a valutare lo sviluppo intero della persona. Mentre per l'età adulta si raccomanda uno psichiatra o un psicoterapeuta o uno psicologo che siano esperti di ADHD. Perché? Perché anche per la somministrazione dei test diagnostici è necessario che abbiano eseguito un training, perché non possiamo pensare alla diagnosi come a una checklist da spuntare. Quindi vi metto in guardia anche da tutti quei test, cioè non vi venisse in mente dopo questa puntata di andare a cercare su Google test sono ADHD, quanto sei ADHD, perché sono assolutamente falsati.
E dopo che li avete fatti vi chiedono anche di pagare per avere il risultato, che già marca male, ve lo dico per esperienza personale. Ciao.
Ecco, non qua. Si fa, Paolonia. Quello che invece può aver senso fare è informarsi da persone che come me parlano in prima persona di ADHD e magari iniziarsi a segnare sul telefono, su un foglio, tutta una serie di caratteristiche in cui si rivedono, tipo: cavolo, sì, questa cosa succede anche a me. Ah, aspetta, sì, questa cosa me la dicono tutti. Perché poi non ci sono solo persone che si autoidentificano, ci sono persone che vengono identificate dalle persone attorno a loro.
Certo.
Che dico: guarda che tu sei così, cioè tu non te ne rendi conto, ma tu fai proprio questo. Quindi la presa di consapevolezza non è immediata, è un processo lungo al termine del quale si può decidere di indagare effettivamente a livello specialistico se questi dubbi hanno un senso. E come si può fare? Io sto creando una mappatura di centri psicologi dei quali raccolgo i feedback delle persone che mi seguono, quindi divisi per regione, per provincia. Altrimenti sta nascendo un network, è nato da poco un network di specialisti che si chiama Rita Studio, che su Instagram trovate come Rita DHD, che è un network proprio di specialisti che vogliono collaborare insieme, comunicare insieme, fare informazioni insieme, divulgazione insieme. E, mentre per quanto concerne l'età infantile c'è AIFA, che è l'Associazione Italiana Famiglia DHD, che si occupa da tanti anni proprio di questo, colmando una lacuna enorme, che riesce a dare supporto soprattutto alle famiglie con parent training, con anche indirizzi per appunto neuropsichiatri, centri per eventuali cosiddette terapie, e, che sta appunto facendo un lavoro da tanto.
Che ringraziamo tra l'altro, perché appunto ci ha scritto proprio la presidente Patrizia Stacconi ringraziandoci. Ciao. Per questa trasmissione e per il grande contributo alla divulgazione corretta, ecco, perché è un po' quello che si cerca di fare qua, la divulgazione corretta su un tema che è ancora così vaporoso. Tra l'altro sono tantissime le domande che arrivano, noi dobbiamo prendere un altro piccolo break musicale e adesso capiremo come fare, perché è chiaro che io e Barbara dovremo continuare a parlare con voi per rispondere a tutte queste domande. Vabbè, intanto musica. Verso la fine, ahimè, di questa puntata, ancora tante le domande a cui rispondere. Iniziamo così velocemente un ultimo sguardo con chi ci dice: la tragedia di queste problematiche è spesso il rifiuto da parte dei genitori di essere consapevoli, di attivarsi e quindi anche di portare i figli, magari quindi avere una diagnosi, e questo mette in difficoltà i docenti.
Non solo i docenti, anche i genitori, cioè è tutto causato dal fatto che c'è tanta ignoranza, e l'ignoranza porta con sé un enorme senso di stigma. Quindi da una parte abbiamo degli insegnanti che non sono adeguatamente formati ad avere degli strumenti per dire: ok, queste caratteristiche potrebbero essere spiegate con la DHD, genitori, che dite? Facciamo una valutazione? Dall'altra parte i genitori hanno questo enorme senso di stigma, quasi come che i docenti stessero dicendo loro che sono dei cattivi genitori e che i figli chissà che cosa hanno, sono malati o che chissà cos'altro. Non è assolutamente così, quindi iniziamo a informarci, iniziamo a fare formazione, iniziamo a vedere, ad ascoltare le voci delle persone adulte a DHD che si raccontano, per scoprire che la DHD non necessariamente porta a un insuccesso nella vita e che anzi una presa in carico precoce può andare ad eliminare tutta quella serie di problematiche che poi si sviluppano quando effettivamente tu non sai di essere ADHD e il mondo fa sì o comunque ti dice che tu ti devi comportare come se tu non fossi te stesso, ma devi farlo come devi vivere come se tu fossi un'altra persona.
Dal punto di vista diagnostico ci chiedono se ci sono meno diagnosi nelle donne come per l'autismo.
Assolutamente sì, per il semplice fatto che l'educazione di genere che riceviamo noi persone socializzate come donne è improntata a un no, stai composta, stai buona, stai ferma, e quindi spesso l'iperattività delle persone socializzate come donne non è cinestesica ma mentale, quindi le bambine danno meno fastidio in classe, sono meno segnalate e quindi meno diagnosticate.
Meraviglioso. Un paio di testimonianze per chiudere. Mio figlio oggi 25 anni, dalla prima elementare stava sempre con il bidello, purtroppo la maestra era incapace e non a conoscenza della ADHD, abbiamo cambiato scuola, poi è stato seguito logopedia per anni, e pensare che ci dissero che non avrebbe mai imparato a leggere e a scrivere, addirittura si è diplomato con 70. Ho avuto la diagnosi da poco da un professionista, sono nel periodo di realizzazione ed ogni giorno è sempre più difficile rendersi conto di aver vissuto per 24 anni nella tra virgolette menzogna. Grazie Barbara, i suoi video mi sono sentito solo. Barbara è fantastica, voglio mettermi in contatto con lei ma sono poco tecnologica, insomma i modi sono facilmente raggiungibili.
Allora, Instagram cose molto ADHD, Facebook cose molto ADHD, YouTube cose molto ADHD.
Perfetto, io ti ringrazio tantissimo Barbara per essere stata con noi in questa mattinata.
Grazie a te per l'opportunità.
Seguirà il podcast e seguiranno altre cose perché insomma dobbiamo continuare a parlarne.
Assolutamente sì, a presto allora.
Tutto il meglio dei 106 e 6 Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.